Volevo leggere con voi e vedere insieme a voi la storia di Elia, del profeta Elia. E leggiamo alcuni versetti da Primo Re, capitolo 19. Poi andremo un po' qua e là, andremo oltre questo capitolo. Quindi volevo leggere con voi dal capitolo 19, Primo Re. Leggo alcuni versetti dal versetto 1. Acab raccontò a Isabel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Isabel mandò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore. Se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli». Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo: «Basta, prendi la mia vita, oh Signore, perché io non valgo più dei miei padri». Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Egli guardò e vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: «Alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te». Egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Andremo semmai più avanti a leggere, ma intanto partiamo da questi versetti. Facciamo sempre un po' di cappello introduttivo, inquadriamo un po' la situazione e ricordiamoci un po' che cosa aveva fatto, chi era Elia e che cosa aveva fatto. È uno dei profeti più grandi che sono vissuti nell'Antico Testamento, il periodo è circa il IX secolo avanti Cristo, quando c'erano già i due regni. Il regno di Israele era diviso in quello del nord e quello del sud. Ha compiuto Elia delle grandi opere, delle grandi azioni e miracoli nella sua vita. Ha profetizzato, ha avuto re, ha combattuto delle battaglie e aveva una grande passione per il Signore. E volevo vedere alcuni punti particolari della sua vita, perché in qualche modo sono collegati a questa esperienza che ci viene descritta in questi versetti. All'inizio incontriamo, un paio di capitoli prima, nel capitolo 17, incontriamo per la prima volta Elia e subito capiamo, diciamo, la sua portata, la sua potenza. Perché il Signore gli parla e gli dice: «Tu adesso dirai che non pioverà e che ci sarà una grande carestia». E lui parla e smette di piovere. Poi, subito dopo questo, il Signore lo manda fuori, lo fa a camminare, lo fa andare, e i corvi gli porteranno da mangiare. Pane e carne, pane e carne, il capitolo 17. Poi, più avanti, quando finisce questo ruscello a cui beveva, perché si esaurisce l'acqua, va dalla vedova di Sarepta. E lì, anche lì, non è che sta proprio con le mani in mano, perché deve risuscitare il figlio di questa vedova, che era morto. E poi, di nuovo, c'è questo sostentamento fisico, questo cibo, che sfama lui, la vedova e il figlio, nel periodo di carestia, questo olio e questa farina che non smettono mai. Un cibo di nuovo miracoloso. Dopo questo passano tre anni di carestia, di siccità, e arriva forse il momento, il picco nell'attività di questo profeta, quando lui affronta e sfida i profeti di Baal. Il regno del nord era stato contaminato, il re del regno del nord non seguiva più la giusta religione, ma si era dato invece agli dei, anche grazie alla sua moglie che non era ebrea e che l'aveva portato, era una profetessa di questi profeti di Baal. E allora c'è questa famosissima sfida, la conosciamo tutti, in cui preparano questo olocausto e lui dice: «Adesso chiedete al vostro Dio di bruciare tutto», e questi urlano, sbraitano, ma non succede assolutamente niente. Uno dei momenti più forse divertenti della Bibbia, l'abbiamo letto recentemente con i bambini ed era uno spettacolo. E poi lui allora prega e viene giù il fuoco che brucia anche la terra, la legna, la bagnata, insomma, un momento potentissimo. E poi dopo c'è un piccolo seguito, perché poi lui rincorre questi 450 profeti, insomma, non è che se la vedono bene. Assolutamente un'operazione, un'azione potentissima di questo profeta. Subito dopo leggiamo quello che abbiamo, succede quello che abbiamo letto. La profetessa Isabel, insomma, non ha apprezzato il fatto che sono stati, come dire, uccisi i suoi profeti, e quindi dice: domani, entro domani io ti ammazzo, stile mafia, insomma. E a questo punto cosa succede? Leggendo le esperienze e il racconto di Elia fino a questo momento, forse uno si sarebbe aspettato che Elia dicesse: ma io, un'altra minaccia, ma sì, non importa, cioè questa minaccia di uccidermi, ma non mi preoccupa la cosa. Lui, di fronte alle minacce, ha appena sgozzato 450 profeti, e però non reagisce come il supereroe. Invece sperimenta, Elia ci viene descritto che sperimenta qualcosa che io chiamerei molto umano, normale. Ha paura, si dispera, scappa per salvarsi. Forse sembra che tutto quel coraggio che aveva mostrato prima, davanti ai profeti, eccetera, davanti a tutte queste profezie, improvvisamente è un po' svanito. E scappa via. E va verso scappa dal Monte Carmelo e cammina. Non è che va proprio, cioè non è che va dietro l'angolo, insomma, fino a Beersheba, quindi cambia anche regno, e fa in esilio. E poi, oltre Beersheba, va nel deserto, lascia il suo servo e va nel deserto. Come mai un uomo come Elia, che ci viene descritto così, così appassionato per il Signore, così benedetto, che ha compiuto grandi miracoli, fugge impaurito? Teme per la sua vita, ma come mai? Forse perché è solo un codardo? Perché in realtà non era poi così coraggioso, forse fingeva, no? Siccome andava tutto bene, cioè diceva: smette di piovere, risuscita il figlio, cioè sembra tutto automatico, no? Quando lui parla va tutto bene, quando inizia a scottargli un po' la sedia, allora fa vedere che davvero non è così coraggioso. Forse appunto perché era la prima volta che qualcuno gli diceva: guarda che t'ammazzo, non lo so, ma secondo me non era così, cioè non penso che fosse tutto così finto, ok? Secondo me in quel momento, Elia, in quel momento, dopo quello che è successo, sta sperimentando un momento di esaurimento, di abbandono, di stanchezza non solo fisica, di depressione, potremmo chiamarla. Dopo questo grande successo c'è questo grande stress, questa debolezza. Non è un superuomo, è un uomo come tutti noi, e sperimenta quindi le cose che sperimentiamo anche noi. Tant'è vero che anche nella lettera di Giacomo si parla di Elia, capitolo 5, versetto 17, dice: Elia è un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, e pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Ma era un uomo come noi. E come noi abbiamo i nostri momenti significativi positivi e i nostri momenti significativi ma negativi. Quindi l'esaurimento, se può colpire lui, forse può colpire anche noi. Non lo possiamo evitare, forse. O comunque è parte della nostra vita umana. Allora, prima di tutto volevo vedere con voi che l'esperienza, il modo con cui Elia passa attraverso questo esaurimento può aiutare anche noi. E anche quello che Dio fa nella vita di Elia può aiutare noi quando attraversiamo questi momenti di difficoltà. Direi che prima di tutto ci può essere utile vedere da che cosa capiamo che Elia era esaurito, che non ce la faceva più, che era depresso, così. Allora, io ho notato alcuni messaggi, alcuni aspetti, diciamo, da questo racconto che mi hanno colpito e che mi parlano di, come dei segnali che ci dicono che lui era davvero così e che possiamo riconoscere nella nostra vita. Versetto 4, allora lui è andato nel deserto, è fuggito, e vabbè, quello di fuggire, lasciamoglielo, poverino. Però cosa fa? Si inoltra nel deserto e andò a mettersi seduto sotto una ginestra. Cioè Elia, il grande profeta, lui ha viaggiato tantissimo, ha fatto un sacco di chilometri, ha percorso tutti questi chilometri fino adesso, fino a quando era mandato dal Signore, quando è esaurito, cosa fa? Si ferma. E si siede vicino a un cespuglio, la ginestra è un cespuglio, non è un albero, non fa neanche ombra, e si ferma. E già questo è qualcosa di diverso da quello che ha fatto fino a quel momento. Lui ha viaggiato tantissimo, si ferma. E poi, sotto questa famosa ginestra, si disprezza. Si rattristisce e dice: io non valgo nulla, non valgo più dei miei padri, non c'è pasta, sono stufo. Quindi non solo è depresso, ma cosa fa? Si mette a confrontarsi, dice: ah, guarda quello che ho fatto io, però non sono meglio di qualcun altro, dei miei padri. Si è messo a confrontarsi, a misurare quanto era bravo, che non so, quanto quello che ha fatto lui l'ha confrontato con qualcun altro, con quello che è venuto prima di lui, e quello che lui vede di se stesso non gli piace. E quindi lo deprime, lo butta giù, dice: no, io non valgo niente. Si è accorto forse che le sue aspettative, cioè quello che lui si aspettava dalla sua vita, non erano andate a pieno compimento, erano andate deluse, che non aveva raggiunto i suoi scopi. Quindi una specie di un fallito, si vede come un fallito, altro che superuomo. Però questo è normale, direi che lo possiamo vivere tutti, può succedere a tutti. Anche Davide dice nel Salmo 38: sono curvo e abbattuto, triste vado in giro tutto il giorno, i miei fianchi sono infiammati e non vi è nulla di intatto nel mio corpo. Sono sfinito e depresso, ruggisco per il fremito del mio cuore. Proprio un bel tappetino. Non vi è mai capitato di sentirvi così? Andiamo avanti. Un altro aspetto che ci parla di questo esaurimento di Elia. Elia perde la giusta prospettiva delle cose. Vede le cose peggio di quello che sono. Versetto 10. Andiamo avanti, non l'abbiamo letto, non lo leggiamo adesso. Elia, poi lo scopriremo dopo, parla con il Signore e al versetto 10 dice: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Elia è depresso, esaurito, vede tutto nero e ha perso un po' i punti di riferimento. La sua vista è un po' annebbiata e vede le cose davanti a sé o quelle della sua vita in maniera esagerata. Solo pochi giorni prima era sul Monte Carmelo che si sfidava i profeti di Baal, li prendeva in giro, e il popolo, dopo quel grande evento, aveva confessato che Dio era il Signore. Tutto il popolo si era convertito, era stato un momento fortissimo. E Elia però in quel momento si sente l'unico rimasto sulla terra, che è quello giusto, diciamo, è l'unico che vede le cose nella prospettiva giusta. Ok? Quindi i suoi sentimenti gli dicono che lui è l'ultimo, lui è l'unico che è rimasto, che sa fare, che... Anche se... E gli stessi sentimenti gli dicono che lui non è meglio dei suoi padri. Ok? E sappiamo che in realtà... capiamo che questo in realtà non è così, se andiamo un pochino più avanti, al versetto 18, perché Dio... tu gli dici una cosa, ma lui, alla fine, ha lui l'ultima parola... E Dio dice a Elia alla fine: ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. Non era da solo, ce n'erano 7.000. Ok? Quindi proprio solo non era. Quindi ha perso un po' la bussola, vede le cose in maniera un po' confusa, un po' distorta, perché ascolta troppo i suoi sentimenti. Elia basa il suo modo di decidere, il suo modo di vedere le cose sui suoi sentimenti di quel momento. Però i nostri sentimenti sono ingannatori, possono essere ingannatori. Salmo 64, versetto 6: i sentimenti e il cuore dell'uomo sono un abisso. Non vi è mai capitato di sentirvi così? Torniamo indietro e ritorniamo al versetto 4, un altro aspetto che così mi ha colpito. Elia dice: basta, prendi la mia vita, o Signore, perché io, eccetera, eccetera. Non ce la faccio più, non ha senso andare avanti. Il compito che mi hai dato è troppo grande, io non ce la faccio, sono rimasto solo, non c'è speranza, getto la spugna, vado via, prendi la mia vita, non vale niente. Non ha più senso lavorare per un sogno, per la visione che tu mi hai dato. Perché? Non ha senso. E di nuovo vede le cose in prospettiva sbagliata e si dispera. E quindi, e questo si vede ancora nel suo corpo, perché lui si corica e si addormenta sotto la ginestra. Quindi è là, nel deserto, da solo, sotto questo cespuglio che è esaurito, è depresso, che è nucola, è triste. Non ha più neanche voglia e motivo di stare sveglio. È tutto storto. Lui che aveva fermato la pioggia per 3 anni è lì. Non sembra più la stessa persona. E un'altra cosa che ho notato è che negli episodi precedenti il Signore diceva, parlava di Elia e diceva: vai, ferma la pioggia, risuscita, vai dalla vedova, vai nel Monte Carmelo, vai, vai. Invece, dopo la minaccia di Isabel, chi gli dice di andare? Chi gli dice di fuggire nel deserto? Lui. È lui che ha deciso, io scappo. È lui che si muove da solo, che prende le decisioni e fugge sul Monte Carmelo. Di andare dal Monte Carmelo, scusate, verso Beersheba e poi nel deserto. È lui che ha deciso di sedersi sotto un cespuglio a disperarsi. Un cespuglio insignificante, aggiungerei, è a disperarsi. L'esaurimento lo porta a lasciare Dio fuori dalla sua vita, dalle sue decisioni. Non vi è mai capitato di sentirvi così. Ok, adesso andiamo dal lato positivo, che ci siamo, abbiamo visto a sufficienza. E adesso però la palla non è più nel campo di Elia, ma la palla adesso va nel campo del Signore. Il Signore dov'era? Cioè, fino adesso il racconto ci ha parlato di Elia, di quello che ha deciso di fare, di sentire, eccetera. Ma il Signore dov'era? Il Signore era lontano, disinteressato, impegnato in qualcos'altro, come Baal? Quando sul Monte Carmelo Elia prende in giro e sfida i profeti, che urlano e urlano, non succede niente, gli dice... Dice il profeta, bellissimo, dice: gridate forte perché egli è Dio, ma sta meditando, oppure è indaffarato, o in viaggio, può anche darsi che si sia addormentato e si risveglierà, gridate più forte. È lo stesso Dio che conosce Elia questo? No, il Signore è vicino. Salmo 34, il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto.
Alleluia.
Salva gli umili di spirito, non c'è scritto gli umili, è vicino a quelli che vincono. Salmo 69, il Signore ascolta i bisognosi. Il nostro Signore è vicino e ascolta Elia, è lì e interviene. Versetto 5, un angelo toccò Elia e gli disse: alzati e mangia. La risposta alla depressione, all'esaurimento, l'intervento del Signore nel momento in cui c'è un suo figlio che soffre: mangia. Va bene? È bellissimo questo momento, perché è talmente imprevedibile, talmente diverso da quello che uno si sarebbe aspettato, che ci parla del cuore del Signore in maniera, secondo me, a fiumi. Elia è lì che si deprime, è lì che frigna. L'angelo del Signore arriva e gli dice: alzati e mangia, vai a cenare. Non gli fa la ramanzina, non arriva lì con la bacchetta e dire: allora, aspetta, c'è tutto questo che non va. Hai sbagliato tutto questo che ho seguito, sei andato per i fatti tuoi, sei lì che frigni. No, non sta lì a rimproverarlo. Non dice che deve smettere, non gli fa la predica come probabilmente faremo noi, ma gli offre un buon cibo, il cibo giusto per quel momento là nel deserto, una focaccia calda e una brocca d'acqua. Il Signore offre ad Elia il giusto riposo. senza condizioni, senza ma, senza se, senza chiedere nulla in cambio. Salmo 145, il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai a loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà per tutti i viventi. Dà a Elia un nutrimento fisico. Nutrimento miracoloso, è in mezzo al deserto, non c'è certo la panetteria o il bar, e gli porta una focaccia calda sulla pietra, no? E una brocca d'acqua. Un cibo miracoloso, che non era nuovo per Elia, perché abbiamo visto prima, ho sottolineato prima, che ripetutamente nella vita di Elia lui è stato sfamato da cibo miracoloso. Quindi, e questo forse capita anche a noi. Quando siamo nel mezzo dell'esaurimento, della tristezza, della depressione, ci dimentichiamo che abbiamo già ricevuto del cibo dal Signore prima, del cibo spirituale, del cibo miracoloso, che ci ha sostenuto. Ce lo dimentichiamo e quindi diciamo non sarà più in grado, non pensiamo che Lui possa darci nuovamente del cibo per nutrirci, per farci guarire. Ah, invece no. Il Signore subito interviene e subito dà il nutrimento. Non una, ma due volte. Come un attento medico, il Signore dà il giusto cibo, il giusto, la quantità giusta e il tipo di cibo giusto, che sia fisico, che sia spirituale, perché noi possiamo poi guarire, noi possiamo poi andare avanti. E questi pasti caldi che gli vengono dati sono sufficienti per Elia per permettergli di camminare da lì fino al monte Sinai, 40 giorni e 40 notti, una bella distanza. Okay, il monte Horeb è abbastanza a nord e il Sinai sappiamo dov'è. Chi non vorrebbe mangiare sempre di questo cibo che il Signore ci prepara? È un cibo semplice, pane e acqua, ma è il cibo che viene dal Signore. E lo stesso Gesù parla di questo cibo. Questo cibo è Gesù. Adoperatevi, Giovanni 6, adoperatevi, 27, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Io sono il pane della vita, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Il cibo che il Signore ci dà è il cibo giusto nel momento giusto e che ci dà il giusto nutrimento e ci dà la giusta guarigione. Ma durante questo cammino, questi 40 giorni e 40 notti, apparentemente il cibo gli ha dato le energie fisiche per camminare, ok? Però non ci dice molto questo cammino, non ci viene descritto, ok? Non sappiamo come si sentiva Elia durante questi 40 giorni e 40 notti. Però, se andiamo un pochino avanti, al versetto 10 l'abbiamo letto, che Elia dice: io sono stato mosso da una grande gelosia, eccetera, eccetera, hanno ucciso tutti i profeti, sono rimasto solo io. Quindi sembra che, da un punto di vista fisico, il Signore gli ha dato le energie giuste. Però nello spirito Elia, in quei 40 giorni, in 40 notti di cammino nel deserto, è ancora arrabbiato, è ancora depresso, non ha recuperato tutto, ok? Quindi non c'è stata ancora la guarigione, questo cibo è stato sì il giusto cibo, ha dato il giusto nutrimento, però l'animo di Elia è ancora travagliato. E quindi c'è questo cammino, immaginate questi 40 giorni di cammino, ma con dentro un tormento. Adesso vediamo cos'altro ha fatto il Signore. Il Signore ha dato il cibo e poi interviene una seconda volta. Elia, versetto 9, è arrivato nel monte Horeb, al monte Sinai, e lassù, versetto 9, entrò in una spelonca e vi passò la notte. Quindi entra in questa caverna. Abbiamo detto che il suo spirito non è molto cambiato. E a questo punto il Signore parla, e gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Il Signore parla e chiede: come stai? Cosa fai qua? Dio dovrebbe sapere tutto. Lo sa benissimo perché Elia è lì, per come si sente, lo sa. Però Dio ha a cuore qualcos'altro, non è una questione di informazioni, non ha bisogno di informazioni, non è un giornalista che chiede delle informazioni. Fa queste domande e desidera parlare con Elia perché ha a cuore il cuore di Elia. Desidera che Elia gli apra il cuore. Elia, che dentro ha tutto questo trambusto, questo tormento, il Signore vuole che Elia gli parli, che Elia apra il suo cuore a Dio, vomitando tutto quello che deve vomitare, e racconti tutto quello che opprime il suo cuore. È come se Dio gli dicesse: come on, avanti, racconta quello che ti pesa, mantieni aperto il dialogo, io sono pronto ad ascoltarti, io sono qua fino in fondo, non mi scandalizzi. Dio è sempre pronto ad ascoltarci, anche se abbiamo bisogno di una bella sfuriata, di sputare il rospo e di dirgli quello che non ci piace o quello che ci pesa. E lui non si scandalizza, non ci rigetta. Salmo 55: getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Chi se non Gesù, chi se non il nostro Signore può ascoltarci e capirci? Qualcun altro? Ebrei 4: infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Non è solo un orecchio attento, perché non lo so, è solo attento, no, no, è una persona che ci è passata. E cosa c'è di meglio che non la persona che è già passata in quello che stai passando tu per capire come ti senti? E quindi c'è questo intervenire di Dio, che è sì fisico e poi diventa anche emotivo, ha a che fare con l'anima, con quello che c'è nel cuore. E questa operazione di sfogo è importante, è a cuore, è importante per il Signore che Elia gli racconti come si sente. Il Signore lo sa, poteva intervenire subito, invece no, desidera che Elia gli apra il cuore. E questa operazione di sfogo, di liberazione, è importantissima. Può essere fatta, come l'abbiamo vista qui, in preghiera, da soli, nella spelonca o fuori, ma può essere fatta anche con un fratello o con il pastore, nella cellula. Ci sono tante occasioni in cui questa operazione di liberazione, di sfogo, può essere svolta. È un modo per aiutarsi l'uno con l'altro anche nella preghiera. Aggiungerei un dettaglio pratico: di fare questa operazione con qualcuno che è più maturo di noi nella fede, che non sia una persona debole, che sia nuova nella fede, perché sennò gli mettiamo dei pesi che lo schiacciano. Quindi ricordiamoci di scegliere la persona giusta per intervenire. Se scegliete il Signore va sempre bene, ma il Signore può essere anche è sempre lì anche quando siamo con un fratello, quindi può essere utile anche parlare con un fratello. Non sto dicendo che è sbagliato. Il Signore è interessato a sentire la nostra voce, che spiega a Lui come ci sentiamo. E quindi abbiamo di nuovo la palla che è tornata nel campo di Elia, Elia che deve parlare. Il Signore gliela dà e dice: adesso spiegami. Finita la spiegazione, sono solo io, sono il profeta, ho ucciso, eccetera, eccetera, la palla torna nel campo del Signore. E Dio cosa fa? Versetto 11, Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò, un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. Il Signore lo chiama fuori dalla spelonca. E davanti agli occhi di Elia si manifesta questo incredibile film 3D, queste azioni incredibili, questo vento, questo terremoto, il fuoco, un suono dolce sommesso. Nell'originale è come una voce piccola e silenziosa, bellissimo questo. Quindi l'infinitamente grande, il vento che scuote le montagne, il terremoto, il fuoco, e l'infinitamente piccolo, una voce dolce e sommessa, piccola. E secondo me questo variopinto mostrarsi di Dio, lo potete vedere in tanti modi, un modo per vederlo è che Dio mostra a Elia che è Lui in controllo. È Lui che può muovere le montagne, è Lui che è potentissimo nel grande, nell'infinito e nel piccolo. L'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo è Dio. Nulla è impossibile per il Signore. Il Signore sembra dire a Elia, guarda che lo so che sei esaurito, sei depresso, ma esci dalla tua spelonca e guarda che io sono in controllo. Sono io in controllo. Vi ricordate nella storia di Giobbe, alla fine di tutto il travaglio di Giobbe, il Signore gli parla e gli dice, capitolo 38, dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni? Lo sai, se lo sai? O chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? E chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme a tutti i figli, e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. Chi chiuse con porta il mare balzante fuori dal grembo materno? Quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fascia l'oscurità? Quando gli tracciai dei confini, gli misi sbarre e porte? È il Signore in controllo, è Lui l'Onnipotente. Quindi non restiamo nella nostra spelonca. Lasciamo lavorare il Signore, che può ogni cosa. E quindi il Signore mostra a Elia che c'è un nutrimento fisico, che c'è un'operazione emotiva e che c'è anche un'operazione spirituale. Che a livello spirituale, là nello spirituale, chi comanda è Dio. È Dio che è in controllo e che è in grado di controllare ogni cosa. Dopo questo fatto, Elia ripete dal versetto 14, cioè scusate, Dio richiede a Elia come cosa fai qui, e Elia gli racconta esattamente la storia di prima. Io sono stato mosso da una grande gelosia, eccetera, eccetera, sono rimasto solo io e cercano di togliermi la vita. E a questo punto c'è l'ulteriore passo che fa il Signore. Versetto 15, il Signore gli disse, va, rifà la strada del deserto fino a Damasco. E quando vi sarai giunto, ungerai Azael come re di Siria, e ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai, eccetera, eccetera. Il Signore parla ad Elia e gli dà una nuova missione. Il piano di Dio con Elia non era finito. Elia pensava che fosse finito, là sotto la ginestra, per lui era finita. E invece Dio ha qualcos'altro da fargli fare, ha un piano che va avanti. Elia dovrà fare ancora delle cose importanti per il Signore. E lo stesso vale per noi. Ognuno di noi ha un ruolo nel regno del Signore, di Dio, e Dio ha un posto particolare nel suo regno per noi. E malgrado la depressione, l'esaurimento, la stanchezza, le ferite, Dio non ha finito. Il fatto che ci sia la depressione e l'esaurimento non significa che Dio ha finito il suo lavoro in noi per dare guarigione e non ha finito il lavoro con noi per portare guarigione. Perché la missione che il Signore dà a Elia non è va e, che ne so, prendi questa medicina o curati o riposati. No, no, è va e fai, ungi, benedici. Sei profeta, devi nominare e devi trovare questi re. Quindi è un'operazione verso il fuori, non verso dentro di Elia. E quindi questo cura che il Signore ha verso Elia lo porta poi anche a una nuova missione. Quindi questo lavorare nel fisico, lavorare nell'emotivo, nello spirituale, c'è anche poi un lavoro nel, chiamiamolo, relazionale, cioè nell'essere Elia in mezzo a un popolo e quindi del lavoro di Elia verso gli altri. E poi l'altra cosa che secondo me è bellissima, al versetto 15, il Signore gli disse, va, rifà la strada del deserto fino a Damasco. Rifai lo stesso percorso che hai fatto all'andata. Ritorna su, riattraversa il deserto nello stesso percorso che hai fatto venendo in giù. Non gli dice, vai, fai quest'altra strada, o passa di qua, o passa di là. No, 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 gli dice, ripassa dove sei passato prima. Naturalmente, cosa è cambiato? Il sentiero è lo stesso, ma è l'animo di Elia che è cambiato, è il dentro che è cambiato. È la stessa strada che uno può percorrere con l'esaurimento, ma può percorrere con gioia e con unzione e con una missione, con uno sguardo che non è più rivolto per terra verso la ginestra o verso il cuore, il nostro travaglio che c'è dentro, ma è verso l'alto, verso il Signore. E quindi, da un certo punto di vista, la scelta a questo punto è su Elia. Vuoi rifare lo stesso percorso con lo stesso animo o vuoi farlo con un animo diverso? Il Signore è intervenuto, il Signore ha parlato, il Signore si è manifestato. E il Signore sappiamo che sarà lì, accanto a Lui, per nutrirlo, per ascoltarlo e per guidarlo. Non lo abbandonerà. E quindi questa volta gli occhi di Elia sono puntati verso la giusta direzione, che non è solo la missione, non è che poi uno si deve buttare, si è buttato a capofitto nella missione perché così si dimentica dei suoi problemi. No, lui ha gli occhi ben chiari, sono rivolti verso il Signore, che quindi l'ha guarito tutto, e poi sono rivolti anche verso l'esterno, verso il regno, diciamo. Quindi se ci riconosciamo, io mi riconosco spesso in queste cose, quindi se riconosciamo i segni dell'esaurimento, se ci sentiamo lì seduti sotto una ginestra, sotto un cespuglio, allora ricordiamoci di affidarci al piano di recupero del Signore, che lavora su tutti i livelli, su tutti gli aspetti della nostra vita, su quello fisico, è anche giusto nutrirsi, non c'è niente di sbagliato, su quello emotivo, non teniamoci tutto dentro, non facciamo fermentare questa acidità, confidiamoci con il Signore, con i fratelli, col pastore. Poi c'è questo aspetto spirituale, puntiamo gli occhi sul nostro Signore Onnipotente, su colui che regna, che può ogni cosa, no? Su di noi, non siamo noi in controllo, non siamo noi Dio. E infine su quello relazionale, non dimentichiamoci che siamo noi in mezzo agli altri che hanno bisogno di noi. E quindi impegniamoci nella missione che il Signore ci affida per raggiungere anche gli altri, per portare agli altri e per essere noi forse un modo per portare agli altri la guarigione e il recupero. Quindi dai, forse possiamo prenderci un po' di tempo adesso, forse c'è qualcuno che si sente nella spelonca, che ha bisogno di una mano per uscire, ha bisogno di ascoltare quella voce dolce e sommessa che gli dice parlami, che gli dice io sono qui. Amen.
Alleluia. So che il tempo è passato, però credo che sia importante per ognuno di noi rispondere a questa opportunità che il Signore ci sta dando. Quindi chi deve scappare vada nella pace del Signore, ma quelli che possono rimanere, che hanno vissuto questa storia come la loro storia, sappiate che il Signore non è cambiato e Lui è qui per guarirci dentro, per cambiare la nostra, a volte, tristezza, forse a volte la rabbia, forse a volte così il fatto di essere appesantiti dentro. Il Signore ti vuole rinnovare la possibilità di continuare a fare la sua volontà, di riprendere la strada che abbiamo lasciato nella nostra amarezza, nella nostra depressione, e risalire e riprendere quello che il Signore ha preparato. Quindi mi chiederei di alzarmi. Quelli che hanno bisogno che vengano avanti, chiedo anche a Giovanni di stare qui davanti, perché credo che il Signore abbia parlato attraverso di lui in maniera forte e chiara. Voglio incoraggiare anche il ministero che Giovanni ha nel Signore. Questo è qualcosa, è un servizio. Si è messo a disposizione. Si è messo in discussione. E il Signore opera. E posso dire, il Signore ha parlato anche al mio cuore. Alleluia. E io ho bisogno della grazia del Signore, come tutti noi vogliamo disporci a ricevere un tocco dal Signore. Alleluia.
Thank you.